Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 1. Due domeniche fa abbiamo visto dove Paolo ci spiega che scopo ha le difficoltà nella vita di un credente. E in versetto 8 lui dichiara ai fratelli a Corinto: perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati al di là della nostra forza, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Quindi Paolo era in una situazione in cui lui, nella sua mente, nel suo spirito, ha detto: adesso è finito, è concluso la mia vita, adesso morirò. E in versetto 9, anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi il Signore nella vita di ognuno di noi usa le difficoltà, Lui permette che nella nostra vita ci sia una situazione impossibile. E sapete perché Lui permette questo? Perché Lui è il Dio dell'impossibile. E finché noi non entriamo nell'impossibile, noi non vedremo mai la mano soprannaturale di Dio, no? E sinceramente nella carne chi vuole camminare per fede? Io no. No, io vorrei avere già tutto, sai, rimanere nella barca dove è tutto sicuro. Ma il Signore ci dice: vieni, vieni a camminare sulle acque, vieni a camminare e fare una cosa che per te non è possibile. E lì vedrai la mia gloria. E quindi abbiamo visto anche che per noi come credenti, anche le difficoltà, anche le sofferenze, non cerchiamo queste cose, ma quando vengono nella nostra vita dovremo avere un atteggiamento di fede e abbracciarle in un certo senso e dire: Signore, fai la tua opera in me. Non vuol dire che dobbiamo capire il perché, ma dobbiamo avere fiducia che il Signore sa il perché, che il Signore è in controllo della nostra vita. E quindi dal versetto 10, il quale ci ha liberati, ci libera da un sì grande pericolo di morte, nel quale speriamo che ci libererà ancora all'avvenire. Quindi il Dio di ieri, di oggi, è in eterno. Poi Paolo comincia una sezione qua dove un po', non tanto difende se stesso, ma difende il messaggio che lui ha predicato. Perché nella Chiesa Corinto, vedremo più avanti in questo studio, erano arrivati falsi dottori, falsi profeti, che cercavano di sminuire la persona di Paolo e anche il suo messaggio. Legalisti che erano entrati nella chiesa a Corinto cercando di convincere i gentili che dovevano circoncidersi, che dovevano di nuovo essere sotto il giogo della legge di Mosè. Mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera affinché siano resi grazie per noi da parte di molti per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Il nostro vanto, infatti, è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non di sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. Io spero che lo comprenderete fino in fondo. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Paolo dice che nel giorno di giudizio, voi fratelli a Corinto siete il mio vanto, siete il frutto della mia vita. E anche io, che sono vostro padre spirituale, sono il vostro vanto. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché riceveste un secondo beneficio. e passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho agito con leggerezza, o le cose che io decido, le decido secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano, da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Allora, per chi non ha capito il contesto di cosa sta dicendo Paolo, in poche parole Paolo aveva in piano di passare a stare un po' di tempo con la Chiesa a Corinto. Ma purtroppo, per varie circostanze, questo non è stato possibile. E quindi nella Chiesa c'erano alcuni che accusavano Paolo. Sì, Paolo dice di sì che veniva e non è venuto, è un bugiardo. E non solo metteva in dubbio la sua persona, la sua parola, ma metteva in dubbio anche il Vangelo di Gesù Cristo. E quindi, secondo me, la sua difesa non è tanto di se stesso, ma della fedeltà di Dio. Guardate un secondo in 1 Corinzi, capitolo 16. Quindi diversi anni prima della seconda lettera. Or verrò da voi, versetto 5, che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterò presso di voi. Notate che lui ha detto forse. E vi passerò addirittura l'inverno, perché mi facciate proseguire per ogni dove posso andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Quindi questa era la promessa che lui ha fatto ai Corinzi: se Dio vuole, se è possibile, io vorrei stare con voi. Poi non è stato possibile, per vari motivi, lui non poteva stare là con loro a visitarli, e quindi alcuni fratelli lo accusarono di essere infedele, di dire sì e poi cambiare idea. E mettevano anche in dubbio il Vangelo di Paolo. Ah, Paolo dice che è solo per la grazia, ma è sicuro che è così? Perché queste persone volevano portare i Corinzi di nuovo sotto la legge, sotto il gioco dell'autogiustizia. Dovete circoncidervi, non dovete mangiare prosciutto, niente vongoli con le spaghetti. E quindi attaccavano Paolo e attaccavano il suo messaggio. Ma tornando qui in 2 Corinzi capitolo 1, Paolo dice in versetto 18: ora, come è vero che Dio è fedele, il nostro parola verso di voi non è stato sì e no. Perché io non ho promesso che venivo sicuramente da voi. Io ho detto se Dio permette. Ricordate cosa ci dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera, capitolo 4? Non dite domani faremo questo, faremo quello. Cosa dice? Se Dio vuole, faremo questo o faremo quello. Deve essere un atteggiamento quotidiano per noi fratelli, di dire, se Dio vuole, ci vedremo domani. Se Dio vuole, farò questo. Se Dio vuole, cambierò lavoro, cambierò casa. Ogni cosa sottoposto al volere del Padre. E lui dice, io non sono venuto da voi dicendo sì e poi ho cambiato idea. Ho detto, se il Signore permette. E poi in versetto 19 lui difende il Vangelo, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi. Vedete che loro attaccavano non solo Paolo, ma il Vangelo di Paolo. Magari dicevano, Paolo dice sì, poi non viene. Forse anche il suo messaggio è così ambiguo. Forse non è veramente come dice Paolo. Perché sapete, i falsi dottori, per attirare gente verso di loro, prima devono calunniare i veri servi di Dio. Prima devono mettere in dubbio che Paolo era il padre spiritualmente dei Corinzi. Era stato attraverso di lui che hanno conosciuto la grazia di Dio. Ma dopo la sua partenza, che lui è stato a Corinto più di un anno, erano entrati questi altri che cercavano di mettere in dubbio il suo apostolato. E mettevano in dubbio anche il Vangelo di Cristo, ma lui dice che, guarda che il Gesù Cristo che noi abbiamo predicato fra di voi non era un Gesù sì e no, ma era un Gesù sì e amen. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. È bella questa frase perché nella parola di Dio chi è che dice amen? Potete rispondere? I credenti, bravo! L'amen dobbiamo dire noi, non è che Dio dice io ho detto sì e io dico amen. No, le promesse di Dio sono sì e a noi tocca la responsabilità di dire amen. Io credo le tue promesse, Signore. Perché questi falsi dottori a Corinto volevano ingannare i corinzi e dire sì è la grazia di Dio, però anche questo. Sì, è la grazia di Dio, però dovete aggiungere la circoncisione, dovete rispettare il sabato, che poi vediamo in 1 Corinzi 16, che già durante la vita dell'Apostolo il culto della Chiesa era celebrato la domenica. Ancora oggi ci sono sabbatisti, se non fate il culto sabato siete in peccato. Ma nel Nuovo Testamento noi possiamo fare il culto anche alle 2 di mattina, in qualunque giorno. Perché coloro che adorano Dio devono adorarlo secondo un calendario, no, devono adorarlo in spirito e verità. Dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Noi non abbiamo un elenco di regole da seguire, abbiamo una persona e il suo nome è Gesù Cristo. E Paolo dice, io non sono stato infedele e non sono stato una persona che non ha mantenuto la parola e neanche il Vangelo che vi ho predicato è stato un Vangelo sì e no, sì e forse. No, il Vangelo che vi ho predicato e tutte le promesse di Dio per i credenti sono sì e amen. Perché l'amen, voi sapete cosa significa? Così sia, io sono d'accordo con te Dio, io credo le tue promesse. Allora, quali sono le promesse che il Signore ci ha fatto come credenti questa mattina? Non c'è tempo chiaramente di vederli tutti, ma solo alcuni così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, chi il Figlio ha liberato è veramente libero. Allora, voi siete nati di nuovo questa mattina? Penso che la maggior parte di voi siete. Perché non avete portato un non credente questa mattina? Ma se siamo in Cristo, la liberazione che Cristo ci ha procurato è una liberazione totale. Infatti questa parola in greco veramente vuol dire totalmente, completamente libero. E quindi quando abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, lo Spirito Santo è venuto a dimorare nella nostra vita, noi siamo stati liberati non solo dalla penalità dei nostri peccati, ma del principio di peccato che è dentro la nostra carne. Siamo stati liberati e noi siamo liberi. Un'altra promessa, in Romani capitolo 8, verso 31, sempre Paolo che dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi se tu sei un figlio di Dio questa mattina, il Signore è con te. Il Signore è dalla tua parte, come ogni buon padre e per i beni dei suoi figli. Un'altra promessa in Matteo 28, 20. Io sarò con voi finché il tempo è bello. Cosa ha detto Gesù? Fino alla fine di questo mondo, o l'età presente. Io sarò con voi per sempre. Il Signore ha detto, io non sarò con voi se siete bravi, se avete capelli biondi o capelli neri. Lui ha detto, io sarò con voi. Nel male e nel bene. Come noi che siamo sposati abbiamo fatto un voto a nostro marito e moglie di essere fedeli nel bene e nel male. E anche il contratto che il Signore ha fatto con noi, non è che, Craig, io sarò con te finché cammini perfettamente. Mamma mia, durerebbe un millesimo di un secondo il nostro rapporto. No, il Signore ha detto, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Un'altra promessa in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 4. Più grande è colui che è in voi che colui che è nel mondo. Cosa vuol dire questo? Che noi se siamo figli di Dio lavato col sangue di Cristo, noi non dobbiamo temere il diavolo. Gesù ha detto, io vi do autorità su serpente e scorpione, su ogni potere del nemico. Ci sono delle chiese che parlano più del diavolo di Gesù Cristo. Vedono spiriti dappertutto, e maledizione, legame, spiriti di questo e spiriti di quello. Ma la parola di Dio vediamo che parla ben poco del diavolo. Quindi noi parliamo anche poco. Non dobbiamo dare gloria al diavolo e darlo troppo importanza e dare troppo importanza alla sua potenza. È vero che lui è un essere soprannaturale? Sicuramente molto più intelligente e astuto di noi, ma colui, lo Spirito Santo di Dio che è dentro di noi, è più grande di lui. Quindi noi siamo protetti. Noi abbiamo il grande fratello che bada su di noi, Gesù. Filippesi capitolo 4, versetto 13, io posso ogni cosa in virtù di colui che, in virtù di Cristo. Posso quasi ogni cosa, posso metà delle cose. Paolo dice, io posso ogni cosa in Cristo. Girate un secondo in Efesini capitolo 1, perché Paolo qui in 2 Corinzi dice che tutte le promesse in Lui, in Cristo, sono sì e amen. E qui in Efesini capitolo 1, ben 8 volte Paolo usa il frase in Lui, in Cristo, in Dio, perché vuole comunicare agli Efesini, anche noi questa mattina, quello che noi siamo in Gesù. Molti credenti sono vacillanti e deboli nel loro cammino con Cristo perché non conoscono quello che loro sono in Lui. Non hanno capito l'eredità che hanno. C'è una storia di un contadino negli Stati Uniti durante la Grande Depressione, il signor Yates. Chi ha sentito già questa storia? Alcuni. Vabbè, per quelli che non hanno sentito, il pastore ripete sempre, perché sono buoni esempi. Questo Yates era un contadino, coltivava fagioli, grano, altre cose, e negli anni 30 negli Stati Uniti c'è stata la grande depressione, no? La grande crisi economica, e non solo, c'è stata anche una grande siccità. Alcune parti degli Stati Uniti non ha piovuto per quasi 7 anni. Quindi tutta la parte centrale degli Stati Uniti è diventata una polvere. Non si poteva crescere quasi niente, solo magari lenticchie, qualche pianta che riesce a crescere con poca acqua. E quindi per tutti questi anni questo signor Yates con la moglie e con tutti i loro figli erano poverissimi, straccioni. Non avevano neanche soldi per comprare vestiti nuovi per i figli, le scarpe erano bucate. Verso la fine degli anni 30 hanno scoperto il petrolio sul terreno di signor Yates. E questa è una storia vera. Questo signor Yates, da un giorno, un poveraccio che non aveva neanche 5 centesimi, è diventato straricco. Allora, col petrolio era sempre lì. Tutto il tempo che lui aveva fame, tutto quel tempo che lui non aveva quasi per provvedere per la sua famiglia, sono quasi morti di fame, c'era il petrolio là. Sì che c'era, solo che lui era ignorante del fatto che c'era il petrolio. E tanti credenti è così anche per noi. Noi in Cristo Gesù siamo ricchi. Abbiamo tante promesse del Padre, ma come siamo ignoranti di queste promesse, come Yates del petrolio, allora non godiamo la nostra eredità. Perché magari noi crediamo alla voce del nemico. Quando siamo tentati, magari cadiamo in un peccato, un vizio, vedi, tu non sei libero, vedi, tu lo farai di nuovo. E se noi crediamo alla sua voce, anche se Cristo nella sua opera ci ha liberato, ci ha resi liberi, ma se noi crediamo alla voce del diavolo, noi continueremo in queste cose. Perché siamo convinti che è così, permettiamo a Lui di convincerci. Invece dovremmo noi come credenti scoprire quello che noi siamo in Cristo Gesù, quello che Cristo ha fatto per noi. E vi dico che sono delle cose grandi. Paolo dice cose che noi non siamo neanche in grado di immaginare. Quindi tu in questo momento cerchi di immaginare la cosa più grande che Dio può fare nella tua vita. Ok? Immagina, in questo momento, neanche vicino sei arrivato, perché Paolo dice che noi non possiamo immaginare le grandi cose che Dio ha preparato per coloro che amano Lui. E qui in Efesini capitolo 1, leggiamo dal versetto 3, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Non in noi stessi, solo in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Allora cosa significa questo fatto che Paolo dice che Dio in Cristo ci ha letti prima della fondazione del mondo? Allora i calvinisti dicono che Dio ha scelto alcuni per essere salvati e altri per essere condannati all'inferno. Non è quello che noi crediamo, ma almeno secondo me è quello che Paolo sta dicendo. Girate un secondo in Romani capitolo 8, perché lì Paolo ci dà chiarezza su tutto questo fatto dell'elezione di Dio. In Romani capitolo 8, versetto 29, leggiamo versetto 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelle che ha giustificate le ha pure glorificati. Allora, secondo me, nell'opinione di Craig, non è che Dio ha deciso, allora tutti quelli sulla destra saranno salvati, mi dispiace per voi, voi andate a bruciare per l'eternità nell'inferno. Ma Dio, prima di creare l'universo, quindi prima dell'inizio del tempo, Paolo dice che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. E questa fondazione del mondo non vuol dire che il mondo ha un fondamento, ma vuol dire prima di essere fondata, prima dell'inizio di creare tutto l'universo. Dio che dimora nell'eternità, sapete che una delle caratteristiche del nostro universo è il tempo, no? È la quarta dimensione del nostro universo, ma Dio vive fuori di questa dimensione. Il Signore non è come noi che ieri era il passato, in questo momento siamo seduti nella chiesa di Montebellune, il presente, a mezzogiorno saremo lì con la pancia piena di pasta, a luna. E questo è il nostro futuro. Noi viviamo momento per momento. Ma quando la Bibbia chiama il Signore l'Eterno, letteralmente è colui che dimora nell'eternità. Il Signore è presente nel passato, nel presente e nel futuro. Infatti per Lui non c'è in realtà passato o futuro, perché Lui è l'Eterno. E quindi quello che Paolo ha scritto in Romani 8, 29, è che Dio, prima di creare tutto ciò, sapeva già quello di noi che avremmo dal nostro libero arbitrio, perché noi crediamo che l'uomo ha il libero arbitrio di ricevere o rigettare il sacrificio di Cristo. Dio già prima di creare l'universo sapeva che tu in quel giorno ti saresti inginocchiato davanti alla sua presenza. E infatti Paolo non dice che Dio ha predestinato alcuni al paradiso, alcuni all'inferno, che i calvinisti sbagliano in questo. Quello che lui dice è che siamo predestinati a essere conformati all'immagine di suo figlio. E quindi qui in Efesini capitolo 1, quando Paolo parla dell'elezione, è che Dio prima di fondare il mondo sapevo che io nel 1980 a Seattle, Washington, avrei ricevuto Gesù Cristo nella mia vita. Non è stata una sorpresa per Dio? Non sarà una sorpresa quella che io farò domani, o dopodomani, o dopo una settimana, o dopo 10 anni. Perché Lui non è come noi. Versetto 5, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Lo sai che questa mattina sei grandemente favorito da Dio? Sei raccomandato. In Italia si parla della raccomandazione, no? Noi siamo raccomandati da Dio Onnipotente. Quindi non abbiamo bisogno di raccomandazione della destra e della sinistra, abbiamo dall'alto. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere l'espansione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Sì, è veramente una pancia piena di roba spirituale qui dentro. Se volete approfondire potete ascoltare i studi che abbiamo fatto nei Efesini, che siamo andati molto lentamente attraverso questi passi, ma questa mattina non c'è tempo. Affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. E in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Allora, adesso giriamo di nuovo in Seconda Corinzi, perché Paolo, scrivendo ai Corinzi, usa quasi lo stesso linguaggio, raccontando ai Corinzi queste promesse di Dio. In versetto 20, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di Lui. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Allora, cosa significa questo per noi come credenti? Tornate di nuovo in Efesini, perché lui viene ampliato un po' questo concetto dell'essere sigillato con lo Spirito Santo. Quindi Paolo dice ai Corinzi, la mia promessa non è stato sì e no a voi, e anche le promesse di Dio a voi non sono sì e no. Sono in Cristo sì e amen. E voi dovete credere queste promesse, voi dovete dire il vostro amen. Perché quando noi diciamo amen, la parola di Dio diventa efficace in noi. E Paolo dice che noi siamo stati prima sigillati. Voi che siete europei sapete meglio di me cos'è un sigillo, no? Anticamente i re, quando dovevano mandare un messaggio, no? Mettevano con la goccia di cera rosso, col loro timbro speciale, che aveva il loro marchio. E magari quel documento veniva sigillato, magari un carico di beni preziosi veniva messo in una cassa, veniva chiuso con delle catene o in qualche modo sigillato, e veniva messo il sigillo del re come marchio della sua proprietà. E guai a chi apriva quel sigillo, guai a chi cercava di toccare quella cosa. Allora Paolo sta dicendo a noi che quando noi abbiamo creduto in Cristo, Dio ha messo il suo marchio su di noi. Lui ha messo il marchio sul tuo cuore, sulla tua vita, e ha detto, questo appartiene a me adesso. Siete contenti? Io sono contentissimo, dovremmo fare salti di gioia. Io appartengo a Dio. Guai a chi tocca me. Guai a chi cerca di guastare quello che Dio ha fatto nella mia vita. Guai a chi cerca di malmettere quello che Dio ha fatto nella mia vita. Dio ci ha sigillati. E con che cosa ci ha sigillati? Con la cera che si può sciogliere? Con lo Spirito Santo? Con se stesso? Potevo Dio darci un sigillo più grande di questo? Penso proprio di no. Lo Spirito Santo nei nostri cuori, Paolo dice in Romani e anche in Galati, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e perciò gridiamo Abba Padre, Papà. E tanti credenti non hanno realizzato questo rapporto intimo con il Padre. Anche se sono nati di nuovo, ancora Dio è distante, è ancora magari duro, rigido, che certamente Dio è santo, è perfetto, Dio non è che chiude gli occhi al peccato. Però Dio è nostro papà. Sapete una cosa che mi dà più grande gioia, e magari sembra una cosa sciocca. Quando io magari torno da Feltre, torno da qua la sera, torno da un viaggio, entro nella mia porta di casa e i miei figli corrono a me e mi abbracciano. Papà, sei tornato. Sai che gioia. Io non, cioè se qualcuno deve dire io ti do $1,000,000 per non sentire più quello. No, no, tieni le tue milioni. Ma stai scherzando? Quella è la gioia della mia vita. Di avere i miei figli che corrono a me, papà, voglio stare con te, sono contento che sei qui. Il Padre in Cristo, in merito di Gesù, ci ha sigillati col suo Spirito Santo. Come garanzia, letteralmente come capara, che forse in italiano dice capara. Esatto, dice capara. Allora, chi ha mai comprato casa o qualcosa, una macchina, che dovevi dare? L'anticipo. Ok, quando tu hai dato quell'anticipo, speriamo che hai fatto i calcoli bene, no? Perché io so per me, Silvana, grazie a Dio c'è un suocero molto generoso, lui ci ha dato la capara per comprare la casa che abbiamo adesso. Perché noi non avevamo, noi siamo arrivati in Italia con 4 valigie, veramente. E quindi volevamo comprare casa, mio suocero è stato molto generoso, ci ha dato il 20% del prezzo della casa. Però posso dirvi che io e Silvana, prima di dare quell'assegno, abbiamo fatto i conti non bene, benissimo. Anche perché io sono il tipo, io odio avere i debiti, e no, io ho fatto i calcoli non benissimo, ho fatto 1000 volte i calcoli. E chi ha comprato casa sa lo stress che deve passare, no? Cioè io non ero certo, io ero al 110% certo, perché voi sapete, conoscete le leggi in Italia, se tu dai la capara e poi rineghi, non ottieni il prestito della banca, cosa succede? Tu perdi un sacco di soldi. E quindi io devo assicurare che veramente la banca mantenevo le sue promesse di darmi il resto. E se noi siamo così sicuri nelle cose banali come comprare una casa o una macchina, quanto di più il Padre Celeste? Paolo sta dicendo a noi credenti questa mattina a Montebelluna, fratello, le promesse di Dio non sono sì e forse? Non sono sì e vedremo, sono sì e amen, sono certe, perché è Dio che promette queste cose. Come abbiamo visto anche in Tito capitolo 1, mercoledì, no, Dio ci ha dato la promessa e la speranza della vita eterna, prima dell'inizio dei tempi, da Dio che non puoi mentire. Ecco, e quindi Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo, ci ha dato la capara, quindi ha versato, cioè lo Spirito Santo nei nostri cuori è il versamento di Dio nella tua vita. E il versamento per che cosa? Vediamo qui in Efesini capitolo 14. Leggiamo dalla metà di versetto 13 così. Siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Paolo in un'altra lettera dice: non appartenete a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Cosa sta dicendo? Fratello di Montebellone, Dio ti ha comprato, e non ti ha comprato con lira o euro o dollari, ti ha comprato con il sangue di suo figlio. Perciò vivete veramente una vita consacrata a Lui, appartata. E secondo me, quando noi comprenderemo sempre in più, in una più ampia pienezza, quello che Dio ha fatto per noi, desidereremo vivere veramente una vita appartata per Lui. Quindi Paolo ci spiega qui che la capara dello Spirito Santo nei nostri cuori è la primizia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi abbiamo compreso cosa ha fatto il Signore per noi. Lui ha messo la capara dello Spirito Santo nei nostri cuori e ha detto: questa è la mia garanzia che io un giorno verrò a prendere tutto. Che io, come con quella casa, no? Io ho promesso con quel 20%, ho fatto un contratto, ho messo la firma, che io pagherò poi tutto. Infatti, se il Signore non torna prima, in 5 anni saremo proprietà pieni della nostra casa. E Dio ha fatto a noi questa promessa. Craig, io 30 anni fa, quando tu ti sei inginocchiato davanti alla mia presenza e tu hai ricevuto Cristo nella vita, io ti ho sigillato. E questo sigillo è la mia promessa che io un giorno verrò a redimere tutto quanto di quello che tu sei e quello che hai. Perciò Paolo poteva scrivere in Ebrei capitolo 12 verso 2 che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Siete contenti questa mattina che il Signore è colui che compierà queste cose in te? E lui poteva anche dire in 2 Timoteo 1,12, lì devo leggere perché non... Ecco. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quel giorno chiaramente è il giorno di giudizio, il giorno di Cristo, in cui ognuno di noi appariremo davanti il suo trono. E poi, infine, Filippesi capitolo 1. Versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E dobbiamo ricordare che Paolo era ispirato dallo Spirito Santo di scrivere queste cose. Non era suo pensiero umano. Ma lui ha detto: io sono convinto che il Signore completerà quell'opera nella tua vita. E per me, fratelli, è una grande fonte di gioia e di sicurezza ogni giorno risvegliarmi e sapere: Signore, tu non mi lascerai. Tu porterai a compimento questa opera nella mia vita. Anche se forse io te l'avrei già lavato le mie mani di me tanti anni fa. Basta, questo Craig, quanto combina. Ma comprendete cosa ha fatto il Signore per noi? E quindi il nostro cuore deve traboccare di gratitudine. Abba Padre, Padre hai fatto così tanto per me. Mamma mia, ti voglio servire con tutta la mia vita, con tutta la mia forza.